Dal Vangelo secondo Luca, capitolo 5, versetti dal 12 al 16. Mentre Gesù si trovava in una città, ecco un uomo coperto di lebbra lo vide e gli si gettò dinanzi pregandolo: «Signore, se vuoi, puoi purificarmi». Gesù tese la mano e lo toccò, dicendo: «Lo voglio, sii purificato». E immediatamente la lebbra scomparve da lui. Gli ordinò di non dirlo a nessuno. «Va invece a mostrarti al sacerdote e fa l'offerta per la tua purificazione come Mosè ha prescritto, a testimonianza per loro». Di lui si parlava sempre di più, e folle numerose venivano per ascoltarlo e farsi guarire dalle loro malattie. Ma egli si ritirava in luoghi deserti a pregare. Parola del Signore.
Ci dobbiamo rifare al capitolo 4, a Nazareth. Abbiamo visto come per Luca questo non è l'inizio del ministero di Gesù, e tuttavia è il quadro, la scena, l'evento rivelatore, con la citazione, con la lettura nella sinagoga da parte di Gesù di Isaia 61, lo Spirito del Signore su di me, e poi la sua missione, così siamo partiti questa settimana, e sullo svolgimento dell'incontro a Nazaret, nella sua patria, tra i suoi, ci sono più interpretazioni. C'è chi legge questo episodio alla luce di Matteo e di Marco, per quanto si può più facilmente dedurre da Matteo e Marco, e quindi interpreta il versetto 22 del capitolo 4 di Luca, non è costui il figlio di Giuseppe, come l'espressione di un inciampo, di una difficoltà a riconoscere in Gesù i doni che ha. Però questo provoca naturalmente sempre costituito anche una difficoltà, per ciò che segue soprattutto, e per gli esempi che Gesù porta, che presuppongono invece probabilmente, molto più probabilmente, una difficoltà diversa qui, che Gesù mette in rilievo, e quindi il suggerimento è quello di leggere la fine del versetto 22, non è costui il figlio di Giuseppe, alla luce di ciò che Gesù dice rispondendo nei versetti successivi. È più logico, non cambia cioè l'argomento, questa espressione non è costui il figlio di Giuseppe esprime allora in questo caso l'orgoglio, la soddisfazione e anche la pretesa. Gesù uno dei nostri, e come dice esplicitamente qui, medico, mi direte certamente, medico cura te stesso, e Gesù spiega quello che hai fatto a Cafarnao, che l'Evangelista Luca non ha ancora raccontato, ma che poi racconta, ma che è venuto prima evidentemente, fallo anche qui, è qui che devi fare, tu sei dei nostri, siamo noi, e qui c'è diciamo l'appartenenza al suo clan, al suo villaggio, e quindi la pretesa, che sono soprattutto loro quelli che devono anzitutto godere dei benefici. Difatti anche gli esempi che Gesù porta sono in questa linea e sono sconcertanti, ma sono esempi biblici, e cioè che il profeta deve ubbidire a Dio, non al suo clan. Al tempo di Eliseo c'erano anche in Israele c'erano molti lebbrosi, ma è stato guarito un siro, perché il profeta non fa quel che vuole. E è anche l'altro esempio che porta. Quindi direi che questa sembra essere la lettura più, diciamo, più stringente del testo, che anche poi sfocia nella reazione e nell'indignazione, ecco, dei suoi. Poi abbiamo letto a Cafarno, comincia, diciamo, la sezione di Cafarno qui, al versetto 31, c'è anzitutto, e direi che questo forse è un tema ricorrente con cui bisogna anche leggere ciò che segue, erano stupiti, dice al versetto 32, perché insegnava con autorità, e poi dopo al versetto 36, questo è il risultato di quello che Gesù fa, cioè la cacciata, la guarigione, la cacciata del demonio, che parola è mai questa? Adesso non so che traduzione ci sia, del versetto 32, 36, che parola è mai questa? Ecco, cioè con autorità e potenza comanda gli spiriti e ubbidiscono. La parola di Gesù come una parola potente nell'insegnamento, ma anche nell'efficacia del suo comando. E qui è un primo esempio. Un secondo esempio abbiamo anche anche nell'episodio del capitolo quinto, per anticipo volevo dire, insomma, anche il capitolo quinto, tra tutti gli altri significati, cioè i primi discepoli, al centro c'è il versetto 5, quello che dice Pietro: sulla tua parola getterò le reti. La parola di Gesù è una parola potente. Dal versetto 38 Luca racconta di molte guarigioni in casa di Pietro e poi di quelli che portano i loro malati dopo il tramonto del sabato. Qui c'è anche questo tratto, anche qui c'è l'idea che Gesù comanda, per esempio al versetto 39, comanda la febbre. È sempre sottolineata l'autorità, la forza della parola di Gesù. Ci sono diversi tratti che abbiamo notato, il versetto 40, a ciascuno imponeva le mani. Anche questo è un tratto importante. A ciascuno imponeva le mani e li guariva. E poi c'è l'ultimo tratto qui, il versetto 41, che riguarda i demoni. L'ingiunzione di Gesù, il comando di Gesù che li faceva tacere, imponeva loro il silenzio, dal momento che sapevano che era il Messia, dice Luca. Tu sei il figlio di Dio, sapevano che era il Messia. Dice questo, che troviamo anche nel brano di oggi, quindi lo possiamo poi riprendere. Nel brano di oggi c'è ugualmente questo tratto del silenzio che Gesù impone. Ecco, volevo sottolineare ancora, nei versetti 42, 43 e 44, l'espressione sintetica, perché se questo è, diciamo, è un sommario di Luca ogni tanto, c'è qui un'espressione sintetica molto, molto importante, molto densa, è il versetto 43. Gesù dice: no, devo andare anche alle altre città, lo vogliono trattenere, perché sono stato mandato per questo, cioè per dare, io tradurrei, devo dare il buon annuncio che Dio sta diventando re. Il buon annuncio del regno, l'Evangelo del regno è il buon annunzio che Dio sta diventando re, naturalmente sottinteso attraverso di me e attraverso la mia missione. E qui c'è un riferimento che io richiamo tante volte, naturalmente l'espressione Dio regna, e il regno di Dio è un'espressione vastissima in tutta la scrittura, a partire dall'alleanza del Sinai. Voi sarete per me un regno, il regno di Dio. Dio regna attraverso il suo popolo che dice sì, accogliamo il giogo del regno. Questo è il linguaggio che anche Gesù usa nel Vangelo, prendete su di voi il mio giogo, il giogo del regno. Dio regna in questo modo. Qui il riferimento però è ai profeti, io cito, rinvio sempre Isaia capitolo 40, perché è un capitolo, è un passo importante per i Vangeli che lo citano tutti all'inizio, la preparare la via del Signore, capitolo 40, i versetti 9-11 in particolare, di Dio che regna, si parla di Dio che viene come un pastore, e questo spiega molto anche di tutta l'azione di Gesù, come un pastore che raccoglie, che raduna, che misericordiosamente conduce le pecore. E poi in particolare Isaia 52, ancora di più se volete, versetti 7-10, non saranno mai citati abbastanza. In se stessi è il passo famoso che cita anche Paolo nella lettera ai Romani, come sono belli i piedi degli annunciatori, e lì ci sono tutti i termini del regno, della pace, del bene, che dice a Sion: regna il tuo Dio. Ecco il regno. E poi va avanti a spiegare ancora, è la venuta di Dio in se stessi e nel loro contesto, che è molto importante il contesto, e il contesto è quello del servo, e davanti e di dietro c'è, proseguendo l'azione del servo. Dio regna mediante la missione del servo, così è nei Vangeli. Noi teniamo conto di questo, troviamo tutti gli elementi e anche il filo di cosa gli Vangeli vogliono mostrare, mi sembra qui. Ecco, poi abbiamo l'inizio del capitolo 5, la descrizione di una svolta molto importante per Gesù in particolare, ma anche una, la presentazione di un esempio. Per Gesù, perché secondo il racconto evangelico non subito Gesù ha chiamato dei discepoli in questo modo, anche se aveva molti che lo seguivano, in questo modo, cioè formando attorno a sé una comunità che viveva con lui giorno e notte, fino al punto che alcuni di quelli che lui ha chiamato, naturalmente, alcuni, questi, un certo numero, non erano solo 12, ecco, erano molti di più, ma comunque era un numero, per quanto vasto, dobbiamo presupporre limitato, che vivevano abitualmente con lui, giorno e notte, che avevano perciò abbandonato il lavoro, la famiglia. No, non significa che non avessero più rapporti con la loro famiglia, non significa questo assolutamente, anzi, però non facevano più, vivevano con Gesù, erano impegnati in un'altra cosa. Questa è una svolta molto importante, diventa anche un esempio della sequela, anche se non tutti i discepoli, nei Vangeli è evidente questo, non tutti sono chiamati in questa forma. Tuttavia questo diventa emblematico, lo vediamo soprattutto in Matteo e in Marco, dove diventa stilizzato, ecco, la vocazione è quella che Marco racconta e Matteo racconta in modo molto stilizzato, e che qui è riassunta al versetto 11 in particolare: lasciarono tutto e lo seguirono. E questo diventa l'esempio per tutti poi i discepoli, indipendentemente dalla forma concreta, ecco, della sequela. Ecco, abbiamo poi oggi adesso da concentrarci soprattutto sull'episodio di oggi, sul lebbroso.
Ancora una volta, e non c'è episodio più ripetuto nella scrittura, della raccomandazione del Signore: non dire a nessuno vai via dritto, fa qui, fa là, e non ce n'è uno che gli obbedisca. E insomma, a me non sembra una cosa casuale che tutte le volte che il Signore dice riguarda la manifestazione della sua gloria, la manifestazione che viene riconosciuta o dai demoni, che lo sanno perché sono demoni, o dagli angeli perché sono angeli, che regolarmente l'uomo che per lui viene meno a questa raccomandazione, sembra quasi che non possa l'uomo ubbidire a questa raccomandazione che il Signore fa puntualmente tutte le volte e che l'uomo tutte le volte.
Sì. Forse i demoni ubbidiscono almeno in quel momento lì, poi, perché quando poi succede un'altra cosa tornano, l'impressione è questa. Forse i demoni in quel caso devono ubbidire per forza, perché normalmente sono costretti, e gli uomini no, comunque. E anche i demoni probabilmente no, perché poi tornano a dirlo, quindi insomma. È vero, no, è un tratto certamente non casuale, ma voluto dall'Evangelista.
Io credo che sia voluto, credo che sia voluto perché non c'è un episodio, siccome io sono un po' fissata su questo episodio, e non c'è una volta che riesca a trovare una spiegazione che mi dica che poi quello che il Signore vuole viene fatto. Io penso, ma non riusciamo a farlo neanche loro, vuoi che lo facciamo noi?
No, di spiegazioni ne abbiamo anche date, qualcuna se ne può aggiungere forse.
Mi sembra che sia da sottolineare il fatto che passa dalla Galilea alla Giudea, se non sbaglio, no? Dove lui deve andare a predicare la parola di Dio, proprio dice questa locuzione molto importante. Poi c'è la chiamata e l'episodio di oggi, secondo me, è importante perché tutto è dentro a, diciamo, a un linguaggio legalistico, legale. Anche quello che chiede il lebbroso in primis non chiede di essere sanato, ma di essere mondato, purificato, che è un termine legale. E Gesù lo tocca e dice: voglio, sii mondato. Poi scompare la lebbra e gli dice, appunto, come stiamo dicendo adesso, di mostrarsi sacerdote, fare l'offerta e la purificazione qui che ha ordinato Mosè. E qui cita Levitico 14, sempre con la sua grande sapienza biblica, se si può dire, visto che lui è la parola fatta carne. Ma perché dice questo? Io mi sono domandato. Lui dopo soggiunge: perché serve testimonianza per essi? A mio avviso è molto importante che l'establishment sacerdotale riconosca legalmente questa guarigione, questa purificazione, e siano fatti tutti i passi necessari, quindi l'offerta dell'agnello, dei piccioni, delle tortore. Perché questo? Perché appunto deve essere una considerazione di un fatto avvenuto in modo legalistico, che, e quindi questa evidenza dei fatti risulti accolta appunto dalla questa classe sacerdotale. Io poi ho pensato: ma lo andrà a dire o non lo andrà a dire? Per me, io non ho trovato una risposta né per l'uno né per l'altro. Non so, uno può intendere anche che è andato, ma anche che no. Io qua non riesco a capire che lui, che il lebbroso, non abbia fatto di sicuro questo che ha detto il Signore. Per cui mi pare che il Signore ponga tutto su una cornice, all'interno di una cornice della legalistica, proprio per dare questa testimonianza, perché questa testimonianza sia come accertata, sia in qualche modo proprio resa ufficiale in questo modo. E mi sembra molto interessante questo.
Al versetto 13 Gesù risponde: lo voglio, sii purificato, sii mondato, lo voglio. Mi sembra una grande affermazione del suo mistero personale, lui che è venuto a salvare. Però torno al versetto 43 del capitolo precedente, dove dice: sono stato mandato. E il tratto di oggi termina dicendo: ma egli si ritirava in luoghi deserti a pregare. Allora questo "lo voglio" mi ha fatto tornare al fatto "sono stato mandato", cioè tutto quello che fa Gesù è legato al suo rapporto col Padre, che noi vediamo nella preghiera. Non è un guaritore, è uno esecutore della volontà di Dio, della volontà salvifica del Padre.
Mi ricollego a quello che diceva Pina adesso su quel lo voglio, perché in questo miracolo mi sembra ci sia un qualcosa di particolare, non così frequente in Luca, in tutti i miracoli che fa il Signore. Questo è il primo di quattro miracoli in cui c'è una caratteristica unica, che Gesù accompagna l'ordine della guarigione con un gesto, quello di toccare in questo caso il lebbroso. Succede solo altre tre volte. Succede per il figlio della vedova di Nain, anche se in quel caso ne tocca solo la bara. Succede ancora per il servo di Gaiero che lo tocca, questo è il capitolo settimo, e poi succede l'ultima volta in occasione della sua incarcerazione, diciamo, quando viene tagliato il servo dell'orecchio, che anche in quel caso Gesù tocca l'orecchio e guarisce. In tutti gli altri miracoli semplicemente si fa per dire, o impone le mani oppure dà un ordine verbale. Qui siamo all'inizio della sua predicazione e sembra quasi che voglia accompagnare con quel lo voglio la sottolineatura della sua volontà al disegno del Padre, che ha voluto e ha chiesto al Signore di condividere l'umanità. L'umanità che ovviamente non si è realizzata soltanto con l'incarnazione, anche se di per sé questa poteva già essere perfetta, ma con una sottolineatura della manifestazione della volontà di Gesù di fare proprio tutta la debolezza umana, di comunicare anche in modo fisico, sottolineando con questi gesti la sua condivisione, soprattutto delle condizioni più povere, più misere. Chi era il lebbroso al tempo di Gesù lo sappiamo benissimo, qual era la sua condizione, ripetuta più volte nella scrittura, è soltanto un'anticamera della morte, strada senza più ritorno. Ovviamente lo fa con gli unici due morti che risuscita nel suo ministero, almeno secondo Luca, e poi l'ultimo, quello del servo, rimane per me un più criptico. Comunque, insomma, il significato penso che l'abbia voluto anticipare qui all'inizio e, come dicevo prima, ha caricato ulteriormente di significato questa guarigione, questo inizio così evidente. Certo, lo ha fatto anche prima con l'indemoniato nella sinagoga di Cafarno, ma questo è proprio clamoroso, cioè è un gesto ulteriormente rivelatore di quello che è la missione che sta intraprendendo.
Ma Luca è l'unico che specifica che il lebbroso è pieno di lebbra, è completamente coperto di lebbra. Allora al capitolo 13 del Levitico si danno due casi. Uno in cui il lebbroso coperto di lebbra è tutto bianco ed è dichiarato, in questo caso è dichiarato puro. Se invece le macchie che ha sul corpo sono rosse, cioè presentano la carne viva, allora in questo caso è dichiarato impuro. Quindi evidentemente si tratta di questo caso qui. Cioè mi sembra che Luca voglia attirare l'attenzione proprio sull'aspetto repellente di questa situazione, che si può capire solo se si immagina quello che può essere il mondo dei lebbrosi, se minimamente qualcuno ne ha visto la situazione. Quindi sappiamo che era, come ha detto Carlo, che era ai margini della società, che doveva gridare impuro, impuro, eccetera, eccetera, che era escluso da tutto, escluso dal tempio, viveva una situazione veramente da morto. Quindi mi sembra che il Signore qui veramente con questo gesto si carica di tutto questo, di questa morte, e come dice appunto il testo di Isaia, il testo di Isaia 53, che si potrebbe citare ancora in questo senso, proprio perché, come appunto è stato appena detto, Gesù non è un guaritore,
purché sia, ma in tutte queste guarigioni non fa che anticipare quello che fa sulla croce, cioè veramente la prende su di sé la morte dell'uomo, il peccato dell'uomo, tutta la negatività della nostra condizione creaturale. E quindi è veramente, perché poi nei vari sinottici Marco è sottolineato anche il suo fremito, il suo proprio essere scosso profondamente di fronte a queste visioni, alla presenza di questi come si chiamano? Lebbrosi, cosa che gli evangelisti fanno poco in genere.
Sì, è un testo ricco e ci sarebbero varie cose, però sottolineo appunto quella del versetto 14, appunto, che manda dal sommo sacerdote. Mi sembra importante perché, sì, in Levitico si parla della lebbra, però allora la lebbra non c'era ancora e quindi erano tutti casi più che altro di macchie o di infezioni che ci potevano essere nel corpo. Però al tempo di Gesù la lebbra era ben diffusa. E quindi non so quanti casi di lebbra avessero potuto constatare di guarigione i sacerdoti. E quindi questo mandare il lebbroso guarito dal sommo sacerdote, doveva il sacerdote capire, così era successo in Israele. E c'era uno, appunto, come dice Isaia, che guarisse e testimoniare che è giunto colui che appunto toglie il peccato e l'infermità da Israele. L'altra cosa, ma come è stato detto, mi sembra bella appunto che il Signore stesso avesse toccato un lebbroso, sarebbe stato impuro e doveva fare lui stesso tutte le purificazioni. Restava impuro per un giorno e poi doveva fare tutte le abluzioni. Ma qui in questo caso che l'abbia guarito, viene detto che il Signore faccia questo. Eccoci, e credo che non ne abbia avuto bisogno. Però lui si assume appunto tutta questa.
Mi sembra che nella richiesta del lebbroso di essere purificato ci sia anche per noi un modello di preghiera. In quell'espressione, se vuoi, ecco, la volontà di adeguarsi alla volontà del Signore. E quindi mi sembra anche che implichi l'accettazione di un esito diverso della sua situazione. Tant'è vero che mi sembra veramente proprio la risposta puntuale al se vuoi, lo voglio di Gesù.
Un appendice a quello che ho detto prima, velocissima: come si trovava un lebbroso in una città? Forse c'era andato apposta, sfidando i suoi limiti, i suoi confini, per poter, con la certezza che l'incontro con Gesù sarebbe stato oltremodo significativo per lui.
Sì, ci sarebbe tutto un discorso sull'impurità che non possiamo fare, e poi non è così semplice. Però qualcosa abbiamo cercato di fare, ma adesso non ci ricordiamo più sicuramente. Quando si fece il Levitico, l'introduzione al Levitico, perché è noto, è dichiarato questo, è dimostrato, c'è una grande confusione, soprattutto fra gli esegeti, anche se da ultimo, negli ultimi decenni, ci sono stati dei importantissimi chiarimenti, però non tutti ne tengono conto, evidentemente. Quindi ci sarebbe un contesto, perché questo è il punto, però la CEI che traduce, mi pare l'altra non facesse così, la nuova CEI mette in rilievo questo punto, perché chiede: se tu vuoi puoi purificarmi, che è un po' strano, perché si tratta di una guarigione, no? Perché l'impurità è un'impurità rituale, La medicina non c'entra nulla. Questo è un discorso lungo da dimostrare, è molto facile. La medicina non c'entra nulla. I sacerdoti non sono dei medici. Non è stabilita sulla base della malattia, non c'entra niente. La maggior parte delle impurità è un sistema simbolico, l'impurità in Israele. La grande maggioranza delle impurità è temporanea ed è naturale, cioè inevitabile. Non c'entra niente col concetto del peccato in sé, di per sé. Poi ci sarebbe da vedere, non c'entra nulla, perché uno che ha un bambino non ha fatto un peccato, una donna, però se ha un maschio per 40 giorni è impura, ma non c'entra niente col peccato. L'impurità vuol dire che non può andare al tempio. La maggior parte delle impurità, alcune impurità sono obbligatorie, anche se volontarie, per esempio seppellire un morto. Se è tuo padre è un comando di Dio, però contrai un'impurità rituale. Cioè il problema dell'impurità è così lontano dalla nostra mentalità che richiederebbe delle precisazioni, no? Ripeto, qui è messo in rilievo per il fatto che chiede se tu vuoi poi purificarmi. E il sacerdote stabilisce semplicemente il fatto rituale sulla base di ciò, di regole, su ciò che si vede. Se una cosa non si vede, non è impuro. Questo lo vediamo in quei testi. Questo è ciò che si vede. Qui la cosa singolare qui è che Gesù non solo non contrae l'impurità toccandolo, ma è la fonte della vita. Questo è il punto. Cioè, quest'uomo può essere dichiarato puro per il fatto che è guarito. Semplicemente. In questo caso è un tipo di impurità che si contrae per malattia. Un certo tipo di malattia. Non sembra che sia la lebbra, insomma i medici dicono che non è la lebbra che intendiamo noi, ma comunque e perché Gesù allora dice di andare? Ma secondo io lo legherei il versetto 14, lo terrei unito, no? Gesù gli comandò di non dire niente a nessuno, ma non può voler dire di andare dai sommi sacerdoti a pubblicare il fatto, sembra contraddittorio, no? E quindi a testimonianza per loro non può essere inteso come se Gesù volesse che vada a proclamare il nome di Gesù che lo ha guarito. Testimonianza per loro è perché loro possano constatare la guarigione e dichiarare la purità, perché la purità viene per dichiarazione, un fatto rituale semplicemente. E quindi Gesù gli dice: tu non dici niente a nessuno, e invece come si deve fare? Tu vai, offri quello che devi, come dice Mosè, in modo che loro, per testimonianza per loro, vedo che alcuni esegeti giustamente intendono così, cioè non è per darne testimonianza probabilmente, ma è perché possono constatare che sei guarito e dichiararti puro. E quindi qui c'è qualcosa che supera naturalmente, ma lo supera sul piano della guarigione, non sul piano della dichiarazione della purità rituale, perché quella la si ottiene andando, e io credo che in questo caso lui sia andato, anche perché poi serve, bisognava essere dichiarati, si era dichiarati prima impuri, poi si veniva dichiarati puri, almeno in certi casi c'era proprio bisogno dell'intervento del sacerdote, in altri no, in maggior parte dell'impurità non c'entra il sacerdote, basta un lavacro, eccetera, ma qui ci voleva, ecco. Io penso che sia questo, perché Gesù comanda, diceva Silvia prima, ma indubbiamente rimane un po' misterioso. Io penso che Gesù fa così perché l'Evangelista, o diciamo meglio, gli evangelisti sottolineano questo aspetto della vita di Gesù, del suo comportamento, della sua linea di comportamento, perché questa è una linea, lui Gesù su questo è fermo con se stesso, perché Gesù non vuole la gloria umana. Perché Gesù si comporta come dice Isaia del servo, che è un servo umile, che non vuole la fama, che non alza la voce, e quindi Gesù vuol far così. Da un lato deve dare dei segni, non può non dare dei segni della presenza del regno. Poi c'è anche la compassione e tutto, ma è soprattutto questo. Dall'altro cerca in tutti i modi di evitare la gloria umana. Nonostante questo però, È inevitabile che la sua presenza e la sua azione venga conosciuta. E mi sembra che siano veri tutte e due. Cioè, è molto vero quello che fa Gesù, perché dice non dir niente a nessuno. Però è vero anche il fatto che non si può tacere una cosa del genere. Non si può. È l'Evangelo, in fondo, no? E quindi fanno bene tutte e due, secondo me. Fa bene Gesù a dire di non dirlo a nessuno, e fa bene l'altro a non poter non dirlo, diciamo così. Io lo sento così, questo non saprei dire di più. E poi Luca, come vediamo, presenta Gesù sempre dipendente dal Padre. Tutto quello che Gesù fa, dice, la sua potenza, come si vede qui, Gesù deve ottenerla continuamente da Dio, dal Padre suo. Mi sembra bellissimo questo. Tutti lo cercano, ma Gesù prega. O quando uno prega, non è solo un atto di comunione, ovviamente, è una dipendenza, come noi preghiamo. Gesù è presentato come colui che fa tutto e solo quello che vede fare dal Padre. Dice Giovanni, dice così. E non può, addirittura Gesù Giovanneo dice, il figlio non è capace, udinate, non è capace di fare nulla che non veda fare dal Padre. Naturalmente in questo si mostra la sua dipendenza volontaria, ubbidiente, perché qui si tratta di un atto di volontà in cui Gesù cerca la volontà del Padre suo, non fa nulla di quello che fa se non è nella volontà di Dio.